Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Qualche notizia che peraltro conosciamo, Sant'Ignazio di Loyola è la memoria di oggi. Basco, nato nel 1491, studiato alla Sorbona di Parigi, dove radunò altri 7 compagni con cui poi fondò a Roma la Compagnia di Gesù.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 25, dal versetto 13 al 27. Erano trascorsi alcuni giorni quando arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti, gli anziani dei giudei, per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa avere modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. E Agrippa disse a Festo: «Vorrei anch'io ascoltare quest'uomo». «Domani», rispose, «lo potrai ascoltare». Giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con grande sfarzo ed entrarono nella sala dell'udienza, accompagnati dai comandanti e dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo fu fatto entrare Paolo. Allora Festo disse: «Re Agrippa e tutti voi qui presenti con noi, voi avete davanti agli occhi colui riguardo al quale tutta la folla dei giudei si è rivolta a me in Gerusalemme e qui per chiedere a gran voce che non resti più in vita. Io però mi sono reso conto che egli non ha commesso alcuna cosa che meriti la morte, ma poiché si è appellato ad Augusto ho deciso di inviarlo a lui. Sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano, per questo l'ho condotta davanti a voi e soprattutto davanti a te, o re Agrippa, per sapere dopo questo interrogatorio che cosa devo scrivere. Mi sembra assurdo, infatti, mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui». Parola di Dio.
Ecco, ci sono tante notizie sia su Agrippa che su Berenice, esterne al racconto di Luca, e anche questo mostra, se si potesse ricordarle con una certa ampiezza, qual è l'interesse di Luca, che non ricorda molte cose ma presenta effettivamente Agrippa e Berenice. In questo racconto molto importante, un discorso lungo che Paolo fa davanti soprattutto per la presenza di Agrippa e Berenice, cioè di ebrei. E il re Agrippa II, che alla morte di Agrippa I, il padre aveva 17 anni e stava a Roma nella casa dell'imperatore Claudio, il quale avrebbe anche voluto nominarlo successore, però 17 anni sembravano un po' troppo giovani, anche se allora la vita era molto più breve, come sappiamo, quindi si doveva fare le cose più in fretta, e difatti poi lo diventò successivamente, ma non in quel momento, e quindi noi troviamo per questo motivo una successione di governatori nella Giudea. Poi lui ebbe effettivamente nel 50, qui siamo nel racconto di Luca, siamo nell'anno 60, ecco, ma ebbe poi progressivamente, ecco, la responsabilità del regno, anzi i suoi territori furono aumentati anche per la sua piena lealtà verso Roma. Le sue truppe combatterono con i romani contro Gerusalemme, non era però l'unico, un terzo dell'esercito, forse un po' meno circa, erano ebrei che combattevano contro gli ebrei di Gerusalemme. E qui le truppe di Agrippa fu poi, questo anche da Vespasiano divenuto imperatore, fu poi ricompensato per la sua fedeltà, eccetera. Altra cosa sarebbe parlare di Berenice, sorella, una delle tre sorelle di Agrippa, inferiore di un anno. Drusilla è un'altra che abbiamo già visto, è la sorella minore. Agrippa è una donna molto molto chiacchierata a quel tempo, e abbiamo tante notizie. Una di queste chiacchiere, che non erano solo chiacchiere, è che conviveva col fratello. A un certo punto in poi, dopo il primo matrimonio, i due figli, conviveva col fratello, ma poi dovette separarsi e così via. C'è una storia alquanto complicata e lunga, e qui compaiono ambedue, fratello e sorella, normalmente, quindi siamo nel periodo in cui vivono insieme. Ecco, vi lascio la parola adesso guardando invece le notizie che ci dà Luca.
Al versetto 6, Festo annuncia in termini molto precisi un principio di equità che i romani, attraverso le loro leggi, applicavano di fatto ai prigionieri, e che anche Luca ammira questa normativa, cioè di non consegnare questi prigionieri prima di averli messi a confronto. Dunque, Festo come magistrato conserva le distanze davanti a una religione straniera, e al versetto 25, per la terza volta in questo capitolo, viene affermata l'innocenza di Paolo. E Luca ci tiene ad evidenziare questo pronunciamento di Festo per sottolineare i momenti più importanti del suo racconto. Prima Felice, poi Festo e ora anche Agrippa. Tutti riconoscono l'innocenza di Paolo. Nessuno trova un elemento valido per metterlo a morte. Difatti poi non ce n'erano. Si verifica quanto a suo tempo era successo naturalmente con Gesù. Pilato per tre volte aveva ribadito la sua innocenza. Quindi anche il re Agrippa sosteneva l'innocenza di Paolo. Questo Agrippa, chiamato anche Marco Giulio Agrippa, era il figlio di Erode Agrippa. Fu educato a Roma, come ha detto già Giovanni, e nel 50 divenne re. Di un regno del libanese, il regno di Calcide, e prendendo però il posto del marito di sua sorella Berenice. E qui naturalmente si riallaccia quello che ha detto anche Giovanni riguardo a questa complicata situazione.
Io penso che Luca supponga che tutte queste notizie, diciamo, di gossip siano ben conosciute a chi legge, ben conosciute, perché questo, lui non ci si sofferma, giustamente, però dall'immagine appunto del giusto davanti ai re, di un ebreo fariseo davanti a questo mondo corrotto, diciamo, o comunque moralmente. E questo per Luca è molto interessante, la testimonianza dell'Apostolo davanti prima all'autorità di Roma e poi davanti a questo re che evidentemente era informato, anche alla fine Paolo lo incalza: so che ci credi, so che credi nei profeti, Agrippa. E quindi è un'occasione certamente per dare una testimonianza davanti ai grandi, ma anche per mettere a confronto questi mondi e anche, come poi dirà Paolo esplicitamente, questo zelo anche di cercare di convincerlo, questo re Agrippa. E pensando a Agrippa, Berenice, Drusilla, e Berenice è una cosa che non è stata ancora detta tra tutte le sue malefatte, è che durante la presa di Roma lei sarà la convivente di Tito, quindi non è una cosa piccola.
Convive con Tito, sì.
Non è una cosa piccola. Comunque ieri era la festa dei tre fratelli di Betania, pensavo a questi altri tre fratelli molto diversi, un fratello e due sorelle.
Sono quattro in tutto, ma sì.
Beh, forse anche Lazzaro e Marta e Maria ne avevano un altro, Marianne, non sappiamo. Comunque, è un'altra cosa, il parallelo del Vangelo, anche lì c'è questa donna romana, moglie di Pilato, che in questa religiosità anche un po' superstiziosa manda a dire non avere a che fare con quel giusto. Insomma, c'è un'attrazione, l'abbiamo vista anche ieri, sembra che Felice abbia voluto ascoltare Paolo perché Drusilla glielo chiedeva quella seconda udienza. Insomma, c'è il testo forse lo lasciava sottintendere. E insomma, Luca è interessato a questa cosa di questa famiglia che è da un lato attratta, e abbiamo il parallelo del Vangelo ovviamente del nonno Erode rispetto a Giovanni Battista, ovviamente era il nonno, mi sembra, no? Erode,
sì.
L'Erode di Giovanni Battista era il nonno di questi.
Mi sembrava che ci fosse anche un po' di ironia da parte di Luca, soprattutto lo dico pensando dal versetto 18 in poi, quando appunto Festo dice che non c'erano le imputazioni criminose che lui immaginava, per cui rimane di fatto, dice, alcune questioni inerenti alla loro religione, e poi dice riguardanti un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere ancora in vita. E quindi appunto dopo dice che non sa poi cosa scrivere, no? Che imputazioni scrivere. Ha chiaro però questa cosa, che il punto veramente dolente che c'è è questo Gesù morto che Paolo sostiene essere in vita. No, dico un po' di ironia perché, visto che questo sembra essere un po' l'imputazione, se non esplicita, però almeno sottostante, ecco, è il vero problema, Festo sembra che sia molto imbarazzato a mandare questo prigioniero a Roma con questa imputazione, perché di fatto è quello, sembra essere sempre di più quello il problema. Niente, mi sembra che sia un po' ironico perché appunto, Paolo di fatto va a Roma per questo. Alla fine delle fini delle fini va a Roma per questo, e lo dirà anche dopo, e quando fa dopo tutto il suo discorso. E quindi, appunto, mi sembra che questo sia la vera imputazione che Paolo porterà con sé anche là. È questo che a me fa dire. E anche davanti all'imperatore, di cui poi non si dice, non se ne parlerà più di fatto di questo processo, se c'è o non c'è. Però la sua imputazione è anche insieme, soprattutto, il suo messaggio, il suo Vangelo. E rimane, ed è quello, e rimarrà quello, mi sembra. È per questo che dico che mi sembra un po' ironico, perché a questo punto si focalizza tutto lì. E Paolo è lì, insomma, è dentro a questo, alla fine delle fine è dentro a questo messaggio. Insomma.
Il versetto 23 dice: il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con grande sfarzo ed entrarono nella sala dell'udienza, accompagnati dai comandanti e dai cittadini più in vista. Cioè, è un motivo di vanità questo incontro con Paolo, di farsi vedere. Allora mi sembra un po', sia come uno spettacolo. Mi ricordo un po' la crocifissione di Gesù, quando tutta questa gente andava a vedere, cioè siano occasioni di ostentazione proprio del proprio, che non sia gente che vada ad ascoltare quello che dice l'altro, ma così vada a farsi vedere, una passerella proprio.
Brevemente, al versetto 20 dice: perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e la essere giudicato di queste cose, ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto. Questo tema viene riproposto 3 volte in questo capitolo qui, sia nelle parole di Festo che nelle parole di Festo davanti ad Agrippa e Berenice, ma anche di fronte a Paolo, e prima al versetto 9: ma Festo, volendo fare un favore, si rivolse a Paolo: vuoi salire a Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose davanti a me? E Paolo rispose. Questo può sollevare qualche problema. Perché Paolo, zelante com'era nella legge, e giudeo con i giudei, rifiuta di essere giudicato, di essere portato davanti al Sinedrio ed essere giudicato davanti al Sinedrio in presenza del governatore, così come è successo a Gesù, si diceva ieri? Perché Paolo rifiuta? E il secondo problema è appunto questo: come mai Paolo si rifiuta di chiedere di appellarsi a Cesare e quindi si rifiuta di subire la sorte di Gesù? Perché questo era quello che è successo a Gesù. In che cosa è esemplare Paolo? Perché questo è un aspetto. Certo, Luca dice che Paolo ha ricevuto una visione, come si diceva ieri, e tu devi portare la testimonianza anche a Roma, mi deve essere testimone. Però, cioè, non c'è una rivelazione tale per cui Paolo possa, diciamo così, capire fino in fondo qual è il disegno del Signore. Cioè, questo. E io, forse perché Gesù non aveva, non essendo cittadino romano, non aveva la possibilità di appellarsi a Cesare, beh, no, perché lo dice Gesù, l'opzione, la possibilità c'era, credi tu che se io pregassi il Padre mio non mi darebbe subito 12 legioni di angeli? Quindi la possibilità per Gesù e per Paolo c'era sempre, ecco, ma il Messia doveva, era consapevole che doveva aderire alla volontà di Dio in quel modo lì. Paolo non lo sa, però, ecco, di fatto, camminando e potendo scegliere, aderirà anche lui alla, e questa è la necessità per ogni cristiano, per ogni uomo, è quella di aderire pienamente alla volontà di Dio.
C'è un confronto difficile. Io credo che sia un confronto possibile naturalmente, ma non facile. Sono due atteggiamenti diversi, anche se le condizioni sono molto diverse. No, facevo un'altra osservazione. Tante notizie che noi abbiamo di Agrippa, di Berenice, della loro storia, eccetera, non riportano questo episodio, è abbastanza naturale che non lo riportano, per dire che non è una cosa importante questa. Se uno storico deve scrivere la storia di Agrippa, eccetera, non, magari non gli risulta neanche una cosa del genere. È un'udienza qualunque, sono andati a salutare il nuovo governatore come re, quello che hanno fatto. Poi in questo contesto c'è la curiosità che è Festo a introdurre di un prigioniero, ed è interessante il modo in cui è introdotto, cioè cosa dice Festo, il motivo per cui Festo vuol fare ascoltare ad Agrippa, perché Agrippa e Berenice sono ebrei e sanno tutto. E difatti il discorso di Paolo che vedremo, che prenderà tutto il capitolo 26, è intraebraico, che è una delle grandi tesi che tornano continuamente in Luca e che è ribadita qui dalla parte dell'autorità romana, non è la prima volta che lo troviamo. Cioè che qui nel racconto di Festo, che Festo fa, nel resoconto che Festo fa ad Agrippa, ed è un resoconto in bonam partem, cioè non è come sono andate le cose, non sono andate così le cose, cioè il racconto di Agrippa praticamente dice che lui ha fatto tutto benissimo e ricorda i principi del diritto romano che andrebbero bene, ma lui non ha fatto così, perché Paolo avrebbe dovuto essere da molto tempo liberato se non c'è, non c'è un motivo per tenerlo dentro, come viene dichiarato qui. Allora il modo in cui lui presenta questo è praticamente per dire che è Paolo stesso che ha voluto stare in prigione. Non dice che Paolo è stato costretto ad appellarsi a Cesare, perché così è. Non è che Paolo voleva appellarsi a Cesare per andare a Roma, non risulta. Io non lo vedo questo. Paolo è stato costretto per non essere consegnato agli ebrei, ai giudei, cioè al Sinedrio praticamente, o ai capi, che avevano organizzato una seconda imboscata. C'era già stata un'udienza con Felice davanti al Sinedrio, si è visto com'è andata, cioè il Sinedrio ha cominciato a combattere uni contro gli altri, i farisei contro gli altri, hanno difeso Paolo, eccetera, e tutto è finito senza una sentenza. È una scusa quella del Sinedrio per fare un favore ai capi. E Paolo lo sa, ovviamente, per questo si appella a Cesare. In un certo senso non si fida dell'autorità di Festo. Questo è il punto. Aveva questo diritto un cittadino romano. È un modo per non fidarsi. Dice, va bene, io mi appello a Cesare, cioè al Tribunale Superiore, perché quello che stai facendo tu non è regolare. E io sono davanti al tribunale di Cesare e qui devo essere giudicato. Se tu non lo vuoi fare, io mi appello a Cesare. È questo che fa Paolo. E non lo fa per andare a Roma, lo fa per difendersi, per evitare di essere consegnato ai giudei. Che poi questo corrisponda al disegno di Dio, questo sì, ma è una lettura più profonda il problema del disegno di Dio, che Paolo, d'altra parte, come avete già accennato, ha anche avuto una rivelazione, diciamo, che il Signore gli aveva promesso questo, ma anche, come diceva Stefano, in questa rivelazione non c'è scritto, Gesù non gli ha detto come questo sarebbe avvenuto. Qui Paolo si comporta così sulla base della sua difesa, appellarsi a Cesare, penso. E la cosa interessante, secondo me, è proprio questa, che Luca, qui attraverso Festo, sostiene di nuovo che le questioni per cui Paolo è in discussione, cioè vorrebbero la condanna, sono questioni intragiudaiche che non c'entrano niente con il diritto romano, eccetera. Sono questioni interne, come viene ribadito di nuovo qui, che di nuovo c'è la legge e c'è la risurrezione. Questioni che sono sempre state discusse anche, no? Quindi mi sembra molto interessante, e mi pare la conferma che questa è la prospettiva, lo dice il capitolo 26, perché è ad Agrippa che Paolo può veramente parlare, può spiegare le cose, perché tutto il discorso degli Atti riguarda gli ebrei, cioè è un discorso interno essenzialmente al mondo ebraico. Abbiamo il ricordo di Sant'Ignazio di Loyola e lo pensiamo come protettore, pensando anche a tutti i suoi figli e la famiglia dei gesuiti. C'è anche un papa gesuita, e poi abbiamo conosciuto altri come il cardinale Martini, eccetera, e anche oggi ne conosciamo, quindi li ricordiamo. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore.
Sì, quindi esplicitiamo la preghiera per il Papa, per gli altri gesuiti che conosciamo, così Padre Stancari, Padre David, Pino di Lucio e anche Padre Maceri di Tortora, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per l'annuncio del Vangelo che appunto i gesuiti in modo così forte fanno e dovrebbero fare. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per i vescovi e per le chiese in cui la nostra comunità è inserita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E così per le chiese, ancora divise, per il loro cammino concorde nella sequela del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Una preghiera anche per le comunità religiose, per quelle più in difficoltà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E sempre per tutti i poveri, per quelli che da subito nella loro vita si sono risvegliati e visti poveri, e per quelli che all'improvviso, anche con queste crisi economiche, crisi per il Covid, si sono ritrovati poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare per alcuni gesuiti che ho incontrato nella mia vita e che adesso sono in cielo. Nei momenti più importanti delle scelte, padre Riccardo Lombardi, padre Virginio Rotondi e padre Roberto Bonato, che adesso sono in paradiso, perché continuano a pregare per me, per tutti i gesuiti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche in questi giorni, ci sono le celebrazioni della strage di Bologna, per tutte i parenti delle vittime, le vittime di allora. E preghiamo anche per tutto quello che è stato quel periodo di grande violenza, per quelli che oggi si occupano della riconciliazione tra i, diciamo, i reduci di queste battaglie civili, di queste lotte civili, e i gesuiti fanno un lavoro anche in questo senso. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Concludiamo, ricordiamo anche Nalin e la sua preparazione al battesimo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo nel nome del nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.